con la sbarretta vietato e io la Bibbia ce l'ho qua oggi, quindi se volevo chiedere un esonero per la regola perché devo tenerlo acceso per forza. E il secondo è che quando ho chiesto il tempo mi è stato detto che avevo 3/4 d'ora, quindi al massimo quando finisco, se avanza tempo, ricomincio da capo e ripeto la stessa cosa due volte. Allora, per il brano che io ho portato oggi si trova in Galati, quindi apriamo le nostre Bibbie lì, nella lettera che Paolo ha scritto alle chiese che si trovavano nella Galazia, quindi Galati al capitolo 5. E leggerò poi dal versetto 13. Tanto per inquadrare un attimo lo scopo della lettera, il motivo per cui Paolo ha scritto questa lettera e le persone a cui era destinata questa lettera, faccio un'introduzione molto veloce. Paolo aveva scritto questa lettera non a una chiesa in particolare, ma a un gruppo di chiese. Ha scritto questa lettera a un gruppo di chiese che si trovavano in una determinata zona del mondo che era chiamata Galazia e che oggi può essere identificata con il confine tra la Turchia e la Siria. Quindi a pensare a quello che adesso sta succedendo in quelle zone del mondo, a pensare a quello che adesso sta succedendo in Siria soprattutto, e pensare che Paolo stava scrivendo alle chiese che stavano in quella zona, tra le quali c'era sicuramente anche Antiochia. Paolo scrive questa lettera ai Galati perché si accorge che, insomma, hanno iniziato, seppur avevano iniziato bene, quindi un cammino cristiano basato sulla fede, stavano deviando, tornando indietro, tornando a quello che invece era la legge, stavano tornando su cose che dovevano già essere passate, stavano tornando indietro e non stavano progredendo, anzi, stavano prendendo proprio una strada sbagliata. Paolo all'inizio della lettera dice che avevano deviato il Vangelo, stavano ascoltando un altro Vangelo e lui è talmente sicuro del Vangelo che invece gli aveva portato e che gli aveva annunciato proprio ai Galati che una delle parti più curiose e più belle per me della lettera è proprio quando all'inizio lui dice se anche io o un angelo dal cielo venisse ad annunciarvi un Vangelo diverso da quello che vi ho portato, sia anatema. Quindi lui diceva: io non ho ricevuto il Vangelo da un uomo e non ho ricevuto il Vangelo per tramite di un uomo, ma l'ho ricevuto direttamente da Dio. Quindi il Vangelo che io vi ho portato è sicuro, è certo, al 100% è così, non può essere sbagliato. E sono talmente sicuro che anche se io stesso arrivassi un domani a dirvi qualcosa di diverso da quello che vi ho già detto, state sicuri perché sono impazzito, non ascoltatemi. Quindi Paolo mette anche in discussione se stesso. A me questa cosa piace veramente tanto, perché Paolo non cercava sicuramente la leadership indiscussa nella Chiesa, cercava il bene della Chiesa ed era sicuro che il messaggio che aveva portato era quello giusto. Ed era sicuro che questa cosa avrebbe potuto anche cambiare in male nel tempo, avrebbe potuto lui impazzire un giorno o l'altro e portare un messaggio diverso. E lui dice: se dovesse succedere, prendetemi per pazzo, sia anatema, non credete a quello che vi dirò perché quello che è giusto è quello che io vi ho detto fino adesso. Questo mettersi in discussione a me piace molto e mi piace molto perché, il primo, dimostra che il messaggio che Paolo ha portato ai Galati era veramente il Vangelo giusto ricevuto da Dio, e la seconda cosa è che Molte persone o leader di movimenti religiosi o di chiese hanno trascinato piano piano le chiese sulla strada sbagliata perché cambiavano il loro modo di pensare, evolvevano in male e si sono trascinati dietro delle intere chiese. Paolo non lo fa, dice: se dovessi dirvi qualcosa che non corrisponde a quello che vi ho già detto, sia anatema. E qui, nell'ambito di questa lettera, dal versetto 13 del capitolo 5, intraprende un altro argomento, che è un argomento anche lì centrale per quello che riguarda la nostra vita cristiana, per quello che riguarda la vita di tutti i giorni, la quotidianità cristiana che affrontiamo tutti i giorni. E dal versetto 13 dice: perché, fratelli, voi siete chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in un'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Io dico: camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo spirito, non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre cose simili, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Quindi, l'argomento del quale volevo parlare oggi era proprio questo: la carne e lo Spirito. Noi sappiamo che quando leggiamo la Bibbia, dobbiamo sempre tenere il cervello acceso. Noi sappiamo che la Bibbia è un testo che va ragionato, va letto, attraverso la preghiera va capito. Perché ci sono così tanti movimenti cristiani nel mondo? Perché normalmente c'è qualcuno che prende un pezzo della Bibbia o prende qualche versetto della Bibbia e ci costruisce sopra un determinato movimento. Allora c'è chi prende la parte della Pentecoste o i doni dello Spirito Santo e la amplifica a tal punto da creare il movimento pentecostale. Cioè, ma questo è solo un esempio, ci sono Battisti, avventisti del settimo giorno, ci sono migliaia di denominazioni che tutte quante si definiscono cristiane e tutte quante sono sicure al 100% di essere al 100% nel giusto. Allora, com'è possibile che ci siano così tante denominazioni, così tanti movimenti cristiani e tutti sono perfettamente convinti di essere nel giusto? Io non ne ho conosciuto mai uno che dice: io faccio parte di quel ramo cristiano, però so di essere nel torto. Tutti dicono: no, sei tu che non capisci. No, sei tu che non hai capito. Ti faccio leggere io i versetti che spiegano che c'ho ragione. Di solito sono questi le discussioni o comunque i confronti sono di questo livello. Questo succede perché non si prende, primo, la Bibbia nella sua interezza. La Bibbia è una rivelazione armonica che non cambia dall'inizio alla fine, dal primo versetto di Genesi all'ultimo versetto di Apocalisse. La Bibbia non si contraddice mai. La Bibbia va solo presa con molto equilibrio. e ogni cosa va ragionata e va capita. Perché nella Bibbia troviamo informazioni su come comportarci in una determinata situazione e informazioni su come comportarci in un'altra determinata situazione che apparentemente possono sembrare contraddittorie, ma in realtà sono la stessa faccia, sono le due facce della stessa medaglia. Quando una persona soffre di pressione bassa, deve prendere le medicine per la pressione bassa, deve prendere le medicine per alzare la pressione. Quando uno soffre di pressione alta, le medicine che deve prendere sono quelle per abbassare la pressione. Nella Bibbia ci sono tutte e due queste medicine. Ci sono medicine, c'è la medicina per innalzare gli umili e c'è la medicina per abbassare i superbi. Guai al superbo che prende la medicina per gli umili. E guai all'umile che prende la medicina per il superbo. Cioè, noi dobbiamo essere molto lucidi, molto sottomessi alla Bibbia quando la leggiamo. Dobbiamo cercare di essere in equilibrio, trovare l'equilibrio. La vita cristiana è come camminare su un filo. E quando si cammina su un filo, di solito quelli che camminano sui cavi a 50 metri d'altezza tengono dei lunghi bastoni per cercare l'equilibrio. Non importa in quel caso se cadono a sinistra o cadono a destra, se si sbilanciano cadono. Noi non dobbiamo né cadere a sinistra né cadere a destra, dobbiamo cercare l'equilibrio in ogni cosa. Noi in discorsi molto ampi come legge e grazia, dobbiamo sempre cercare l'equilibrio, non possiamo basarci sulla legge, non possiamo neanche solo guardare la grazia, ma l'equilibrio giusto è la salvezza per fede testimoniata dalle opere che avvengono a conferma di una fede reale. Quindi noi siamo chiamati a vivere una vita in equilibrio e qua Paolo invece sta dicendo l'unica cosa in cui l'equilibrio non ci vuole. Cioè, tra lo spirito e la carne. Mentre noi siamo chiamati a valutare bene sempre, a guardare quello che la Bibbia dice su ogni argomento, perché troveremo sempre il modo naturale per sbilanciarci, noi invece dobbiamo rimanere in equilibrio e dobbiamo camminare sempre tenendo ben presente tutte le cose, qui non ci vuole equilibrio, qui o sei vivi secondo la carne o vivi secondo lo spirito. E qua Paolo dice, voi siete stati chiamati a libertà, nel senso che Dio vi ha liberato. Vi ha liberato da che cosa? Da che cosa ci ha liberato Dio? Dalla schiavitù del peccato, giusto? Quindi ci ha liberato dal peccato. Che cosa vuol dire che ci ha liberato dal peccato? Vuol dire che ci ha liberato dal potere del peccato, cioè nel senso che noi non siamo più sottomessi al peccato, possiamo vivere una vita più forte, con la potenza di Dio possiamo dire di no al peccato e siamo liberati dalle conseguenze del peccato, vuol dire che il peccato non ci porterà più all'inferno. Ok? Quindi noi siamo chiamati a libertà, Dio ci ha liberato dal peccato, dalle sue conseguenze e dal suo potere. Però non siamo chiamati a vivere questa libertà in modo da vivere secondo la carne. No, io sono libero, Dio mi ha liberato, allora vivo come voglio. Non è questo il senso. Chi cerca questo tipo di giustificazione al proprio modo di vivere sta cercando normalmente delle scuse per fare quello che vuole. Questo non è la vita cristiana, sono come quelli che dicono: beh, io so che Dio mi perdona, quindi vado a rubare la bicicletta e poi chiedo perdono. Questi calcoli testimoniano solo che non si è compreso per niente quello che Dio chiede. Ma perché? Perché avanti lui al versetto 16 dice: io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro. Cioè, non c'è la possibilità di vivere una vita a metà tra lo spirito e la carne. O si sceglie di stare nello spirito o si va avanti come si era prima nella carne. Non è possibile stare in mezzo, non è possibile dire oh, oggi posso soddisfare la mia carne in questo senso e poi dopo soddisfare anche lo spirito nell'altro. Non è possibile una sorta di equilibrio tra queste cose. Noi siamo chiamati a cercare l'equilibrio in tutto, ma in questo no, in questo dobbiamo sbilanciarci. Noi siamo chiamati a vivere una vita nello spirito. E vivere una vita nello spirito significa nutrire, lo dirà poi più avanti nel capitolo 6, significa nutrire lo spirito. L'unico modo per vivere una vita non in equilibrio ma completamente nello spirito è alimentare lo spirito. Quando si alimenta la carne si vivrà nella carne, quando si alimenta lo spirito si vivrà nello spirito. Il problema è che a noi, anche comunque dopo la conversione, ci sono tante cose della carne che continuano ad attirarci e continuano a piacerci. Noi dobbiamo mantenere la lucidità di dire: questo non va bene, a me piace, mi piacerebbe, ma so che porterà un piacere, porterà una soddisfazione temporanea che svanirà, di cui avrò bisogno nuovamente per risoddisfarmi, quando invece Dio mi dice: lascia perdere quella roba lì, lascia perdere la carne, buttati sullo spirito. Quando impareremo ad alimentare lo spirito, e alimentare lo spirito significa con la preghiera, la lettura, stando attaccati a Dio, più noi stiamo attaccati a Dio, più alimentiamo lo spirito, più facciamo crescere questa parte, e più noi stiamo attaccati a Dio, più viviamo secondo lo spirito. E noi dobbiamo puntare a vivere da quella sbilanciati da quella parte lì. Noi dobbiamo imparare e puntare a vivere sbilanciati dalla parte dello spirito e non dalla parte della carne. Le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezze. Dal 19 in avanti fa un elenco Paolo di quali sono le opere della carne, e dal 22 dice quali sono invece i frutti che lo spirito porta nella vita delle persone che decidono di vivere secondo lo spirito. E poi al versetto 24 dice una cosa, dice: quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello spirito, camminiamo anche guidati dallo spirito. Noi quando ci siamo convertiti, che cos'è che abbiamo fatto? Perché quando qualcuno ci è venuto, perché qualcuno ci è venuto a dire quello che Gesù aveva fatto per noi, qualcuno è arrivato e ci ha detto: ma lo sai che chi sei tu? Lo sai che sei un peccatore? E ci ha posto una domanda che magari non ci eravamo mai posti, o magari a cui avevamo già risposto, sapevamo la risposta, ma la risposta non ci cambiava la vita. Ho parlato con tante persone che non hanno nessun problema ad ammettere di essere peccatori. Sì, io sono un peccatore, lo so. Però allora, se lo ammetti in questa maniera, è perché tu da una parte puoi credere di essere peccatore, dall'altra non ci credi realmente, perché se credessi veramente a quali sono le conseguenze del peccato, non lo diresti con questa superficialità, non lo diresti con questa noncuranza. Quindi a noi ci è arrivata di sicuro una persona un giorno che ci ha detto: ma tu lo sai che sei un peccatore? Sai che cos'è il peccato? Sai chi è un peccatore? Sai quali sono le conseguenze del peccato? È venuto qualcuno e ce l'ha detto. E noi abbiamo deciso di crederci. Abbiamo deciso di fare un passo di fede. E probabilmente questa stessa persona ci ha detto: c'è qualcuno che ha pagato al posto tuo. Questa persona è Gesù. Questa persona ha inchiodato i tuoi peccati sulla croce, l'ha portati sulla croce al posto tuo per darti vita eterna. Se tu credi al suo sacrificio, al fatto che lui l'ha fatto al posto tuo, tu sei salvato. Se tu lo segui, se tu credi questo e lo segui, sei salvato. E probabilmente la maggior parte delle persone che sono qui oggi hanno fatto questa scelta, hanno fatto questo passo di fede, hanno incontrato Dio proprio in questo modo, perché qualcuno gliel'ha presentato. Ma noi ci dobbiamo ricordare che la nostra vita, che è iniziata quel giorno, la nostra vita che è iniziata con il giorno della conversione, noi siamo rinati il giorno della conversione, no? E siamo rinati a una nuova vita dove abbiamo accettato, perché se questa cosa non ci era chiara e non l'abbiamo accettata coscientemente, dobbiamo metterla davanti allora ai nostri occhi oggi, dobbiamo sceglierla oggi, che noi abbiamo accettato che quelli che sono di Cristo, e lo dice Paolo qua al versetto 24, hanno crocifisso la carne con le sue passioni, i suoi desideri. Io non è che ho detto, oh, Gesù ha pagato al posto mio, sono d'accordissimo, io non devo pagare niente, ha già pagato lui, perfetto, quindi sono salvo perché l'ha fatto lui, perfetto, quindi io non devo fare niente. No, questo è un messaggio a metà. Dio non è che non... Dio non ti chiede niente per guadagnarti la salvezza, ma dal momento della salvezza in avanti ti chiede tutto. Ti chiede tutto te stesso. Dal momento della salvezza in avanti Dio chiede tutta la tua vita. Perché? Perché Gesù ha detto: chi vuole venire dietro a me, prenda la sua croce e rinuncia a se stesso. Non ha detto: credete in me, poi continuate a fare quello che volete e io vi salvo. No, non l'ha mai detto. Queste sono bugie religiose. Non ha mai detto: faccio tutto io, ci penso io, voi basta che fate una piccola preghiera di 5-10 minuti, basta che vi ricordate di me una volta alla settimana, basta che frequentate la chiesa, basta che fate delle opere di bene, basta che fate di qui, basta che fate di là. Non ha mai detto questo. Lui ha detto di prendere ogni giorno la croce e fare quello che Paolo sta dicendo: hanno crocifisso la carne con le sue passioni, i suoi desideri. Noi quando ci siamo battezzati è perché abbiamo deciso di morire con Cristo e rinascere con Lui. Questo è il significato del battesimo, quando ci si immerge sotto l'acqua e si esce fuori, di morire con Lui, di crocifiggerci anche noi con Lui e rinascere con Lui. Ma se noi abbiamo fatto quella scelta di crocifiggere ogni giorno la nostra carne, è perché abbiamo scelto in sostanza di vivere ogni giorno sbilanciati nello spirito. Questo non succede tutto il giorno, non succede tutti i giorni, ma questo deve essere il nostro punto fisso, questo deve essere la nostra meta. La vita cristiana è questo. La vita cristiana è vivere una vita di completo equilibrio. Non si prende mai la Bibbia alla lettera, coi paraocchi, in maniera cieca, perché questo, quando succede, si formano dei movimenti legalistici. Allora i farisei prendevano la scrittura che avevano fino a quel tempo e la prendevano coi paraocchi, così. Quindi noi siamo chiamati sempre a usare la testa, a essere lucidi, a pregare sopra ogni decisione, a vedere nella Bibbia cosa c'è scritto in tutta la Bibbia, non a essere dubbiosi in una determinata situazione, sfogliare la Bibbia a caso e fare la prima cosa che viene fuori in un versetto che ci sembra, che ci convince. Noi siamo chiamati a essere molto lucidi, molto attenti, a valutare tutto. È per questo che un cristiano non può permettersi di non conoscere la Bibbia. Un cristiano che non conosce la Bibbia o conosce alcune parti della Bibbia perché qualcuno gliele ha fatte vedere, sarà sempre un cristiano che fa delle cose perché qualcuno gli ha detto che quella era la cosa giusta da fare. E questo è il motivo per cui oggi ci sono così tanti movimenti che dicono cose diverse e che tutti sono sicuri di essere nel giusto. Perché nessuno, o pochi, e perché sono veramente poche le persone che prendono in mano la responsabilità di quello che gli è stato affidato. Oh, stiamo svolgendo un servizio per Dio. Siamo stati da Lui salvati. Lui si è crocifisso, si è fatto crocifiggere al posto nostro. Ha pagato quello che doveva pagare, ha preso i peccati, le sofferenze mie e le ha inchiodate alla croce. Ha fatto tutto, ha lasciato, come dicevo poco tempo fa, ha lasciato la gloria. Noi tante volte parliamo di queste cose siamo talmente abituati a dirle, a sentirle dire, che non ci ragioniamo neanche. Ha lasciato la gloria. Ci sono canti che dicono lasciò la gloria al cielo e venne qui. Ma lui, allora, è come se voi a un certo punto vi spogliaste di tutto quello che avete, tutto, qualsiasi cosa, no? Per il bene di una persona. Quindi per l'amore di quella persona vi spogliate di tutto. Lasciate tutto quello che avete. Tutto per amore di quella persona. E quella persona, una volta che ha accettato il vostro bene e l'avete presa, non la lasciate più. Gli fate una promessa che non la lascerete più. È quello che Dio ha fatto con noi. Ha lasciato la gloria, ci ha salvato e ha promesso che non ci lascerà mai più. Cioè lui ha preferito, in altre parole, ha preferito lasciare la gloria che lasciare noi. Lui ha preferito lasciare il cielo, ha preferito pagare al posto mio piuttosto che lasciare me. Quindi quanto io sono prezioso per lui. E poi abbiamo capito tutto questo, abbiamo capito che Dio ha fatto questo per noi, eccetera, e non ci impegniamo a conoscere la sua parola, non ci impegniamo a conoscere qual è la verità, lasciamo che la verità sia qualcun altro a spiegarcela, non ci prendiamo mai la responsabilità di metterci di fronte a Dio e di capire cosa Lui vuole da noi. Lasciamo che sia sempre qualcuno che ce la spieghi, qualcuno che ce la dica. Questo può andare bene una volta su mille. Lasciare che a qualcuno sempre di esterno la responsabilità di dirci che cosa fare, di dirci quello che la Bibbia dice, noi corriamo un rischio del 99% che quella persona possa sbagliare su un punto. Se no non si spiegherebbe, noi dobbiamo essere molto reali in questa cosa, non si spiegherebbe come mai ci sono così tanti movimenti che dicono cose diverse e tutti prendono per base lo stesso libro. Quindi noi dobbiamo essere cristiani maturi, dobbiamo essere cristiani consapevoli, dobbiamo essere cristiani che studiano, che sanno che cosa dice la parola di Dio e che le loro decisioni le prendono sulla base di quello che c'è scritto lì. Noi siamo chiamati a vivere una vita sbilanciata nello spirito e per vivere una vita sbilanciata nello spirito dobbiamo nutrire lo spirito. E il modo per nutrire lo spirito è stare attaccati a Dio e conoscere quello che lui, chi lui è e che cosa lui da noi vuole. E questo lo facciamo non facendoci solo parlare dagli altri di Dio. Oggi è facile, ti viene una domanda, hai un dubbio, vai su Google, scrivi la domanda che ti è venuta in mente e trovi qualcuno che a quella domanda lì ci ha già risposto. Ma chi ti dice? Quante volte ci è capitato di fare la stessa cosa e di trovare su una schermata di una ricerca su internet vari risultati, varie risposte e di andare a cercare il risultato che volevamo trovare noi. Noi in quel momento non stavamo cercando veramente una risposta, stavamo cercando la conferma di quello che noi già pensavamo. Noi siamo fatti così e dobbiamo abbandonare questa cosa. Noi non do dobbiamo essere... Dobbiamo lasciarci influenzare dalla parola di Dio. Questo è il modo per vivere sbilanciati nello spirito. Noi abbiamo fatto una scelta. Abbiamo fatto una scelta quando ci siamo convertiti di seguire Gesù. Perché Gesù è questo che ha chiesto. Gesù ha detto, seguitemi. Chi vuole venire dietro a me rinuncia a se stesso e mi segua, no? Quindi noi non siamo chiamati solo, non siamo stati chiamati a credere e basta, siamo stati chiamati per seguirlo. E molte persone, anche quando lui era lì fisicamente davanti a loro, gli hanno detto: io ti seguirò dovunque. E non è andata così. Noi siamo stati chiamati a crocifiggere i nostri peccati, a crocifiggere la nostra carne tutti i giorni, ed è una scelta che dovevamo fare ancora al momento in cui abbiamo accettato il sacrificio che lui ha fatto per noi. Io spero che ciascuno di noi l'abbia fatto. Se non è stato fatto, questo è il centro della vita cristiana. Noi siamo stati salvati per grazia, ma se noi crediamo, e con questo concludo, se noi crediamo per fede che Dio, cioè quello che ha creato tutto, ha creato, come abbiamo ringraziato prima, le stelle, ha creato il sole, ha creato l'universo. Cioè lui dal nulla ha creato ogni cosa. Cioè noi ci guardiamo intorno e ha creato le montagne, ha creato ciascuno di noi, ha creato gli animali, ha creato tutto. Quindi un Dio con una potenza che è infinita, come lui. Quindi noi crediamo che esista un Dio così. E noi crediamo, come abbiamo letto durante prima dei simboli, crediamo che questo Dio si sia fatto carne e che ha abitato per un tempo tra di noi, che era pieno di grazia e di verità. Noi crediamo tutto questo e crediamo anche che questo Dio, che si è fatto carne, ha deciso di prendere su di sé i nostri peccati e di morire al posto nostro, crocifisso su una croce, e che poi è risorto e è salito al cielo. Noi crediamo tutte queste cose, e poi quando invece ci viene chiesto qualcosa nella pratica da fare, che cosa facciamo? Noi siamo abituati a pregare continuando a ripetere: Signore, Signore, Signore. Quante volte lo chiamiamo Signore lungo la giornata, o quante volte lo chiamiamo Signore in una preghiera? Lui dice: io sono il vostro Salvatore, ma anche il vostro Signore. Se no, noi non possiamo credere in Lui solo come Salvatore. o crediamo in Lui come Salvatore e Signore, o se no, se crediamo in Lui a metà, la nostra salvezza è 0%. Lui ha detto: io sono il vostro Salvatore e il vostro Signore, io vi salvo e vi dico come dovete, cosa dovete fare. Chi vuole venire dietro a me rinuncia a se stesso e mi segua. Questo è quello che Dio dice. E dice, e noi invece siamo disposti a credere tante volte cose che sono molto di più. Cioè, se io metto su una bilancia il credere a tutto questo, è più pesante che credere che Dio vuole il mio bene e se mi dice vai in un posto, io ci vado. Non so se mi sono spiegato. Se io credo tutto questo, non posso non credere che Dio sia onnipotente. Se io credo che Dio sia onnipotente a tal punto a creare l'universo, non posso pensare che sbagli quando mi chiede a me di fare qualcosa. Se io credo che Lui ha fatto tutto questo e che è morto al posto mio e tutto quanto, come faccio a dire di no quando mi dice di fare una cosa? O quando mi dice di fare una cosa io dico no, aspetta, io la penso diversamente. No, forse è meglio se aspettiamo. No, questa cosa l'ho capita, però adesso non sono pronto. Queste risposte non esistono se noi crediamo che Lui è il Signore, è il Salvatore. Quindi siamo, ricapitolando oggi, abbiamo letto un brano che ci dice di vivere completamente sbilanciati nello spirito, e per vivere sbilanciati nello spirito dobbiamo alimentare lo spirito, non ce n'è di storie. Quando noi alimentiamo la carne vivremo sicuramente secondo la carne. Quando la nostra giornata la passiamo ad alimentare, vuol dire a pensare, ragionare, pianificare cose che servono alla nostra carne, al nostro piacere carnale, noi viviamo da quella parte di lì. Non è possibile pensare a una cosa, pensare alla carne e vivere nello spirito. Quindi non è inutile neanche illudersi. Noi viviamo nello spirito nel momento in cui alimentiamo lo spirito, quindi stiamo attaccati a Dio, leggiamo la sua parola, la mettiamo in pratica, preghiamo, stiamo con Lui, gli stiamo vicino. Quando noi stiamo così, alimentiamo lo spirito e di conseguenza viviamo nello spirito. E quelli che vivono nello spirito sono quelli che crocifiggono ogni giorno la loro carne. Quindi noi siamo ancora al momento della conversione, abbiamo scelto di fare questo e abbiamo creduto che Dio ci ha salvati e lo riconosciamo come Salvatore, lo riconosciamo anche come Signore. Andiamo avanti a fare quello che Lui ci chiede di fare, perché questo è quello che noi abbiamo creduto. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.